Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Il Vangelo di oggi ci invita a ricollegarci ancora al tempo pasquale, alla festa di Pentecoste, e invocare l'energia divina, l'energia che perdona il peccato, che rinnova e che ci viene dal Cristo risorto. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 7, versetti 37-39. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Come dice la Scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva». Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Parola del Signore. Ecco, per introdurre il nostro dialogo vale la pena ricordare, ma penso che le note delle Bibbie lo ricordano. E qui ci sono due letture possibili che dipendono dalla puntuazione. Ecco, la prima è quella che abbiamo ascoltato da Arcei, che riferisce la citazione della Scrittura a Gesù, al Messia: se qualcuno ha sete, venga a me e beva chi crede in me. Invece l'altra lettura, anch'essa in realtà molto antica, padri greci, molti seguono Origene, legge diversamente e mette un punto: se qualcuno ha sete, venga a me e beva, punto. Poi, colui che crede in me, un soggetto sospeso, come dice la Scrittura, fiumi di acqua viva usciranno, sgorgeranno dal suo seno. In questo caso il seno, qui sarebbe il ventre, dice il testo greco, sarebbe del credente, a seconda di come si intende questa lettura. Oggi credo che la maggioranza, e non tutti però, ma la maggioranza degli esegeti preferisce il testo che lo riferisce a Gesù, al Messia, quindi il testo che abbiamo, la puntuazione che Acei ha preso, ha assunto. Ecco, vi lascio la parola.
Sì, questa linea antica che parte da Origene fino a tutti i padri latini, tantissimi, mi pare che sia anche confermata dalla frase che Gesù ha detto alla Samaritana: chi beve dell'acqua che io gli darò diventerà in lui sorgente di acqua viva. Sembra che un po' confermi questa linea, però mi sembrava che qui mancasse qualcosa, e la lettura è quel punto, ecco, punto messo a chi crede in me, mi sembra che sia questa. Cioè, io ho capito così, che se uno ha sete venga a me, cioè crede in me, possiamo dire questo? Che la condizione per potersi dissetare è proprio la fede in Gesù, è una condizione. E come dice la Scrittura, certo, è un riferimento alle profezie che riguardano il Tempio, l'acqua che sgorga dal Tempio, Gerusalemme, l'acqua che sgorga dalla roccia, l'acqua in relazione al dono dello Spirito, Ezechiele, eccetera. Ma la formula dal suo seno in queste scritture non appare. Ho riletto un po' qua e là dove appunto ci sono queste profezie, e in queste profezie non c'è, mi sembra che sia questa l'espressione più importante che l'Evangelista senz'altro ha in mente: il crocifisso trafitto dal quale esce sangue ed acqua. Sembrava che fosse questa l'apice, quindi questo punto che abbiamo messo, ecco, come appunto è stato sottolineato, mi sembra che sia più inerente al testo e a ciò che l'Evangelista ha sperimentato. Chi ha visto, ecco, dice. E l'altra cosa, la circostanza precisa del settimo giorno è in relazione certo al solenne rito dell'acqua che si fa appunto in questa solenne festività. È molto bello perché il riferimento al testo di Isaia 12:3 lo conferma, ecco: attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Ecco, questo riconferma ancora una volta che questo seno, ecco, dal seno poi scaturisce l'acqua e la sorgente della salvezza che è Cristo.
Sì, alle sorgenti della salvezza, come sappiamo, Girolamo traduce alle sorgenti del Salvatore, per assonanza con questo testo, penso, con questo testo di Giovanni, quindi la lettura patristica non è poi così univoca. E io da tanto tempo lo riferisco senza dubbio al Cristo, questo versetto, perché quindi preferisco la lettura che mette un punto: chi ha sete venga a me e beva chi crede in me. Chi ha sete venga a me e beva chi crede in me, punto. Come dice la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno, dal seno del Messia. Perché è troppo importante per Giovanni il racconto della trasfissione. Ci spende tanti versetti che, insomma, mi sembra difficile non mettere in connessione nell'economia, diciamo, del racconto del Vangelo, questi due testi, tanto più che l'Evangelista aggiunge: lo Spirito non c'era ancora perché Gesù non era stato ancora glorificato, quindi riferisce questo a un episodio che deve ancora avvenire e che sarebbe assurdo che lui non raccontasse, cioè sarebbe difficile. Deve pure, se dà un riferimento, se dà un indizio, dopo ci deve essere la sua soluzione. E la citazione della scrittura, o le citazioni, perché Giovanni non dice, l'Evangelista non dice, anzi è Gesù questa volta, Gesù non dice come dice il profeta, ma dice come dice la scrittura, quindi le citazioni possono essere veramente tante, sempre dove si parla di fiumi di acque vive che sgorgano. Io però lo leggo tantissimo ai capitoli 12, 13 e 14 di Zaccaria. Mi sembra che anche Giovanni all'inizio abbia fatto un cenno a questo, ha detto lo Spirito per lavare i peccati. Questo è è proprio a leggere questi capitoli che sono legati alla festa delle capanne, oltretutto nel profeta Zaccaria si parla di uno spirito di grazia e di consolazione o di compunzione guardando al trafitto, è già stato citato anche. Poi si parla del pianto come per un figlio unico, e poco dopo, in quel giorno vi sarà per la casa di Davide, per gli abitanti di Gerusalemme, una sorgente zampillante per lavare il peccato e l'impurità. E poi ancora più avanti, in quel giorno acque vive sgorgeranno da Gerusalemme, scenderanno parte verso il mare orientale, parte verso il mare mediterraneo, sempre estate inverno. Però mi è piaciuto anche il Salmo 77 che abbiamo letto a mattutino, perché dice: percosse la rupe e ne sgorgarono acque. E mi piace perché è parallelo alla citazione: diede loro pane del cielo, del capitolo 6, quando si parla della manna come pane del cielo, che però è Gesù che scende dal cielo, e c'è anche l'acqua scaturita dalla roccia, perché la roccia è percossa. Anche questo mi sembra un'allusione.
Io voglio commentare non l'oggetto ma il tempo delle azioni che sono descritte in questi versetti e anche nel capitolo. In questi versetti, negli ultimi, compare infatti due volte l'espressione non ancora, che è presente moltissimo nel Vangelo di Giovanni, in particolare nel capitolo 7. Non ancora esprime una attesa di qualcosa che sarà, infatti si abbina a tanti verbi al futuro, sia in questi versetti sgorgeranno, avrebbero ricevuto, e poi prima abbiamo visto quando Gesù dice dove andrà, dove sarà, e proprio anche all'inizio, quando ancora si trovava in Galilea e risponde ai suoi fratelli che non ancora andrà alla festa. E non ancora è anche all'inizio del Vangelo, alle nozze di Cana, non è ancora giunta la mia ora, e questa espressione poi la ritroviamo tante volte: non è il mio tempo, non è ancora la mia ora. E poi alla fine, dopo la sua risurrezione a Maddalena, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre. Mi sembra che il capitolo 7, che concentra tutti questi non ancora, crea come un'attesa di quello che sarà, della promessa che Gesù fa ai fedeli.
Si può sottolineare, aggiungendo ai vostri interventi, anche se l'abbiamo già ricordato qualche giorno fa, al contesto liturgico che qui è richiamato al versetto 37, nel giorno grande della festa. Anche se si discute se si debba intendere il settimo giorno o l'ottavo giorno, molti preferiscono il settimo, altri mantengono che sia l'ottavo. In realtà anche se è una tradizione penso successiva, la tradizione rabbinica considera l'ottavo giorno della festa delle capanne come una specie di festa a sé. Quindi sono sette giorni più uno. E questo anche nei commenti, nei midrashim. E si può aggiungere a questo argomento un altro, e cioè la cerimonia. Molti legano, come vediamo forse anche nelle commenti, nelle note, legano questo appello di Gesù, anche fatto in modo così solenne e drammatico: Gesù alza in piedi, che grida: chi ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Questo attribuirsi, ecco, di essere la fonte, col richiamo alla cerimonia quotidiana ogni giorno della festa, e il settimo giorno più solenne degli altri giorni, ma della cerimonia dell'acqua al mattino presto, un sacerdote con un'ampolla d'oro scendeva a Siloè accompagnato e riempì un'ampolla di un litro e mezzo circa e riempiva di acqua dalla fonte Siloè. E poi veniva portata quest'acqua in modo solenne, con canti, con trombe, ecco, veniva portato nel Tempio e veniva sparsa poi insieme al vino, anche se nella scrittura non è ricordato, c'era sempre anche il vino, l'acqua e il vino vengono sparsi sull'altare in libazione, e il settimo giorno è particolarmente solenne perché si faceva una processione ripetuta 7 volte. Ecco, comunque, questo può essere un argomento in più per indicare il settimo giorno. In ogni caso questo riferimento sarebbe sempre possibile. Ecco, questa è una cerimonia importante. Bisogna ricordare che un'altra caratteristica fondamentale della coreografia, diciamo, simbolica della festa delle capanne era la luce. Il tempio era illuminato da grande luce tutta notte, e quindi dobbiamo tenere conto anche di questo contesto quando nel capitolo 8 Gesù dirà: io sono la luce del mondo. E questo porterebbe ancora un argomento in più sul fatto che qui è Gesù la fonte: venga a me e beva, io sono la luce. Quindi sono questo contesto mi pare molto importante, ecco. Le citazioni che avete ricordato, l'altra cosa, io non so se già al tempo di Gesù fosse così, non so gli studiosi cosa dicono in questo, ma Zaccaria 14 è la Haftarah della festa della festa delle capanne, cioè è il testo profetico che si legge in connessione con la festa. C'è il testo della Torah, ma ci sono i testi profetici, e Zaccaria 14 è importante, è già stato citato, in particolare qui un riferimento al versetto 8 e agli altri testi di Zaccaria che precedono indubbiamente. Tra l'altro anche in Zaccaria c'è la luce, ci sarà un giorno, dice subito dopo, sarà un giorno solo, non ci sarà più giorno e notte, verso sera ci sarà luce, dice, illuminato di notte. Quindi è molto facile che al centro di questi riferimenti ci sia Zaccaria 14. Con tutti, però Zaccaria 14 richiama altri testi, indubbiamente, sia di Zaccaria, sia di Isaia, perché quello è già stato citato anche da Giovanni e da Sara, cioè Zaccaria 12, perché Zaccaria 12 si cantava, quando si portava sull'acqua si cantava Zaccaria 12, versetto 3. Attingerete con gioia, Isaia 12. 12 versetto 3, questo è un elemento liturgico importante, dove si dice, però si sottolinea la gioia, che è, la festa delle capanne e questa cerimonia è centrale per la gioia. Se uno non ha visto, dicono i rabbini, se uno non ha visto, non ha vissuto la gioia dell'acqua che si attinge di questa cerimonia, non ha mai visto la gioia che cos'è. Ecco, cioè era molto sottolineato la gioia in questo: attingerete con gioia le sorgenti della salvezza. È chiaro che ci poteva essere all'origine, e poteva essere mantenuto, un'origine che si richiamava alla pioggia, un'invocazione della pioggia. Ma i testi profetici interpretano questa tradizione in senso escatologico dello spirito, e quindi mi sembra molto significativo. Non c'era ancora lo spirito, questo ha impegnato la tradizione testuale, perché molti testimoni hanno aggiunto non era ancora dato lo spirito. Ecco, perché nell'affermazione non c'era ancora lo spirito. Anche se questa preoccupazione, effettivamente non c'era ancora lo spirito per Giovanni, perché per Giovanni lo spirito, dobbiamo pensare alla terza persona della Trinità, non è questo. Ciò che è nato dallo Spirito è Spirito, certamente è lo Spirito di Dio, Spirito divino, è lo Spirito creatore, il soffio divino. Quando Gesù comunica lo Spirito in Giovanni, soffiò e disse: ricevete lo Spirito. Questo è lo Spirito qui. E questo Spirito che è creatore, che è rinnovatore, eccetera, non c'è ancora nell'umanità, non è ancora non, e quindi ciò che nasce dallo Spirito è Spirito. Anche l'uomo non è ancora Spirito, perché Dio cerca, ricordiamo questi testi, Dio cerca questi adoratori. Dio è Spirito e chi lo adora deve adorarlo in Spirito, deve essere Spirito anche lui, deve diventare Spirito. Quindi chiaro che in quel caso non è lo Spirito Santo con la S maiuscola. No, questa realtà nuova non c'è ancora, perché è il frutto della glorificazione di Gesù. Ecco, è bello che qui questo Vangelo ci ricollega ancora alla Pentecoste, al tempo di Pasqua, che noi abbiamo anche quest'anno prolungato. Ecco, presentiamo al Signore, in questo spirito presentiamo al Signore le nostre suppliche, e ci dia veramente uno spirito di supplica, di intercessione. Diciamo: ascoltaci Signore.
Ascoltaci Signore, perché lo Spirito Santo vivifichi la sua Chiesa sempre, ogni giorno, attraverso i sacramenti, perché tanti vi attingano a piene mani, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Per la corsa del Vangelo, perché possa veramente raggiungere i confini della terra, ma in particolare perché i discepoli di Gesù possano essere sacerdoti per tutta l'umanità, innalzando sempre a Dio suppliche, intercessioni per tutti gli uomini, preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo per la pace nel mondo, per la riconciliazione tra le nazioni, perché tacciano le guerre. Preghiamo per chi, per la conversione di chi progetta guerre e commercia armi. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo sempre per tutti i tribolati, perché la consolazione di Dio raggiunga tutti, per chi soffre, per chi è sempre accompagnato dal dolore, dalla paura della morte, per le persone sole, gli anziani abbandonati, per i bambini che non ricevono cura e amore. Preghiamo per tutti i profughi, per chi è costretto a fuggire dalle proprie terre in cerca di pace e di salvezza. Preghiamo per chi vive nel peccato, per chi non ha mai conosciuto altro che degradazione e violenza. Preghiamo. Poi preghiamo per la nostra comunità in questi due giorni in cui alcuni, tanti, sono insieme, perché possano essere giorni di comunione tra tutti. Ricordiamo sempre, portiamo ogni giorno i nostri ammalati più gravi. In particolare preghiamo per Adriana, per Patrizia, preghiamo per Don Ubaldo, preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Oggi la famiglia Bonaccini ricorda la professione, quindi ricordiamoli. E poi una preghiera per la Giovanna Battista, per il suo compleanno, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la nostra missione in Albania, per la visita che il Vescovo Francesco farà, l'incontro che avrà col Vescovo Giovanni, tutte le decisioni che dovranno prendere. Ricordiamo anche Paolo, la sua vita, per quello che il Signore vuole, che il Signore ci illumini e doni a lui la pace. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Anche, non so se avete ricordato, vediamo Assunta. che è a Roma per un esame. Preghiamo.
Per Jacopo, che è un compagno di scuola delle nostre ragazzine di catechismo, è molto malato di leucemia, la mamma ci chiede di ricordarlo. E poi preghiamo per i bambini che stanno facendo, bambini e ragazzini che stanno facendo gli esami e di terza media, anche tutte le nostre bambine di catechismo. Preghiamo.
Per tutti gli abitanti qui del Bendio Oliveto, perché su tutte le loro case scenda la benedizione dell'Eucaristia quotidiana che celebriamo. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere e aggiungi ciò che noi dimentichiamo. Fa crescere in noi la fede, donaci sempre il tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen.